giorno finale dell'anno liturgico, festa di Cristo Re. Ma io spesso mi sono chiesto se valga ancora la pena o se sia anacronistico celebrare questa festa, perché nei regni umani la monarchia sta scomparendo dappertutto. C'è rimasta la invincibile Elisabetta, poco più, oltre 90 anni. Tutti i regni si trasformano in repubbliche. Ma perché la Chiesa insiste e non cambia? Ma per un motivo semplicissimo, l'ha detto Gesù. Avete sentito la scena, no? Due belle figure stanno sul palcoscenico del Sinedrio. Il governatore che è lì fra l'incudine e il martello, mal visto da tutti, ha paura dell'imperatore e deve tirar dritto perché altrimenti lo fanno fuori. E Gesù, impotente, senza armi, senza potere, senza eserciti, nudo davanti a lui, che gli dice: ma non sai che io ho il potere di decidere della tua vita? E Gesù gli risponde con molta semplicità e candore: non avresti questo potere se Dio non te l'avesse concesso. E via, e due. Dice: ma come mai sei qui davanti a me? Dice: ma che hai fatto di male? Gesù: taci, guarda che ti hanno consegnato a me perché io ti giudichi e io giudico della tua vita, o così, pollice o pollice verso, a me sta il potere della tua vita. E Gesù dice: Pilato, guarda, non aver paura, non sono qui per fare concorrenza al tuo regno, rassicura l'imperatore di Roma che io non sono un concorrente, sono fuori concorso. Perché il mio regno non è di questo mondo, non è come il tuo. Dì all'imperatore che sia tranquillo, né lui a Roma né tu qui in Palestina. Perché il mio regno è un regno diverso, e glielo spiegherà. Il mio regno è un regno di verità, di giustizia, di amore e di pace. Quattro pilastri che normalmente non ci sono nei regni umani, nell'uno, nell'uno, nell'uno e nell'altro. Gesù non si confonde con gli uomini. Vedete, Pilato insiste per la paura. Dice: ma allora tu sei re? E non era convinto, no? Dice: ma sì, te lo dico, sono re, ma non sono per prenderti il posto. E vuole puntare tutto su questo argomento, sulla regalità. Gesù furbissimamente, dopo avergli detto che non è un concorrente, averlo rassicurato, sposta l'argomento dalla regalità alla verità e gli dice: ma come mai sei qui allora? E dice: guarda, io per questo sono nato e sono venuto in questo mondo, perché devo dar testimonianza alla verità. Pilato drizza le orecchie, è incuriosito. Dice: ma la verità? E che cos'è la verità? E Gesù lo blocca. Chiunque ascolta la mia voce è dalla verità. E chi ama la verità è dalla mia parte. E così si conclude il discorso. Amici, vedete, ci troviamo davanti a due figure. Una con il potere che tutto domina e tutto schiaccia. Dall'altro un impotente, c'ha niente, anzi condannato, per quali reati non sappiamo. Si scontrano due regalità, l'uno del potere umano e l'altro del potere divino. Ma che cos'è il potere? Il potere è un sistema di rapporto di forze che non rende libero nessuno. Noi diciamo che chi è legato al carro fa quel che vuole il padrone, e tutti i politici legano il carro dove vuole il padrone. Con Gesù Cristo non c'è questa logica. Il potere che domina, il potere che schiaccia, il potere che asservisce, quelli di Cristo non sono così, non sono né dominati né servi né schiavi. E lo spiegherà Gesù. Vedete, il potere schiavizza tutti. Il potere è la forza che domina. Non so se voi ricordate quando Pio XII condannò il comunismo al tempo di Stalin, no? C'è Stalin, baffone! Lo ricordate, Peppone, Maffone, cioè, guarda che il Papa di Roma ha condannato il comunismo, e lui con tutta la sua prosopopea. Chi è il Papa? quante divisioni ha. Vedete? La forza delle armi, la forza dei carri armati e degli eserciti. Quanti? Io solo con quelli che hanno gli eserciti posso competere, con gli altri non, degli altri non mi interesso. Vedete, Gesù si presenta non colui che schiavizza, ma è colui che, non possedendo nulla, non è attaccato a niente. È colui che è massimamente libero, che va oltre ogni potere. Allora io mi chiedo, ma chi è più regale? Chi possiede ed è posseduto o chi nulla possiede e sa distaccarsi da tutto? Francesco d'Assisi è forse meno povero di colui che ha i miliardi e non sa distaccarsi? Chi è più regale? Francesco o questo grande dominatore dei quattrini? Francesco. Francesco dette ai suoi frati questa legge: Nihil habentes et omnia possidentes, non abbiate nulla per possedere tutto. Perché i valori di Cristo non sono i soldi, non sono i poteri che schiavizzano, sono i poteri morali, è la coscienza, sono le virtù, sono le beatitudini, è un altro mondo, no? Allora vedete, regnare nel mondo normale è potere, dominare, schiavizzare, usare la forza, molte volte usare l'inganno per i propri interessi. Tutto questo non fa parte del regno di Gesù Cristo. Gesù Cristo ci ha insegnato che regnare è servire. Il più grande tra voi sia colui che serve. Io che sono il Maestro e Signore, vi ho lavato i piedi, voi lavate i piedi. Capite che linguaggio diverso? Di qua si schiaccia e di qui si è schiacciati. Vi mando come agnelli in mezzo ai lupi. Amici, il regno di Cristo è un regno dove il regnare è servire, è sottomettersi, è donare, è capire, è accogliere, è trionfare. Rassicurato Pilato, Gesù furbescamente lo sposta di qua. Cioè, viene a ragionare con me sulla verità. Pilato è incuriosito. Cos'è la verità? Mamma mia, cos'è la verità? E non è solamente Pilato incuriosito, ma anche voi siete incuriositi oggi, Perché oggi la verità è messa in dubbio. Cos'è la verità? Sapete gli uomini di oggi cosa rispondono? Come rispose il Re Sole: chi è lo Stato? L'État, c'est moi. Lo Stato sono io. Oggi la maggior parte delle persone alla domanda cos'è la verità, c'est moi, sono io. Io sono il fondamento dei comportamenti umani. Io sono il fondamento delle opinioni. Amici, Gesù non ci sta. Vedete, verità, Gesù ha detto una parola molto bella. La verità vi renderà liberi. Che vuol dire? Vedete, verità e libertà sono il cuore del dramma dell'uomo di oggi. La nostra falsa bolsa civiltà oggi, in nome di un soggettivismo spietato, ha distrutto l'oggettività della verità. Non esiste più la verità. La verità la faccio io, è vero quel che dico io. È il famoso secondo me del 68, quando era a scuola. Professore, secondo me, no, sta buono. Secondo te è un'opinione. Vediamo come stanno le cose. Oggi il secondo me è trionfante, è legge, è desiderio che diventi legge. Io a 60 anni voglio un figlio, lo desidero, lo voglio che sia legge. Amici, è così. Io sono nato maschio, voglio diventa femmina, non c'è verso, lo voglio, ci divento. Ma il Padre Eterno non esiste più. Sapete che ci dicono? Che oggi maschio e femmina sono categorie culturali sorpassate, obsolete. Ve lo ripeto, Oggi quando i vostri figli nascono, mica mi nascono più maschio e femmina. Maschio e femmina lo saranno quando voglio loro. Ma lo capite a che punto siamo? Abbiamo intaccato mai come oggi la identità dell'uomo. Ma ditemi, ma se non sappiamo chi è l'uomo, ma di che sistemi parliamo? Amici, ascoltate bene. Allora, la libertà senza verità riduce l'uomo a un vagabondare nel buio. La verità senza la libertà espone l'uomo alle peggiori oppressioni. Voi ricordate quell'anima bella di Giovanni Paolo II? È stato colui che ha sorvegliato l'uomo di oggi perché fosse veramente libero. E ha scritto tante cose belle. Ha scritto, per esempio, le sue encicliche, la Centesimus Annus, la Veritatis Splendor, l'Evangelium Vitae, ma soprattutto l'ultima, che meravigliosa, in cui ha messo le mani Ratzinger, sicuro? Fede e ragione. Se voi andate a vedere questi documenti, voi potete sentire questo difensore dell'uomo in Occidente. Lui dice, la sorte dell'uomo in Occidente è insidiata, udite, dall'aver sradicato la libertà dalla verità. Faccio quel che mi pare. La mia opinione è legge, è la libertà sganciata dalla verità. Poiché la liberazione della libertà dalla verità comporta la distruzione dell'uomo. Vi spiego, Lui, sapete, è stato colui che ha dato la spallata al comunismo nell'89, no? Gli storici di oggi ad altre fonti, ad altre cause attribuiscono la scomparsa in Russia del potere sovietico, ma chi ha dato la spallata è stato Giovanni Paolo, Sicuro? Bene, Giovanni Paolo si è ben guardato e ha detto, l'uomo di oggi lo voglio tutelare da questa schiavitù, non solo dalla dittatura comunista dell'Unione Sovietica, ma lo voglio liberare dalla connessione fra democrazia e relativismo etico. Spiego. Le opinioni degli uomini distruggono la verità, ma quello che è vero per me non è vero per te. Il rosso, per me è rosso, cioè per me è bianco. Amici, ma dire queste cose è contraddire tutto. Se è rosso è rosso, se è bianco è bianco. La verità, amici, ha un solo volto. Le opinioni, Pirandello che diceva 1, 10, 100.000, le opinioni sono tutte variabili. Cioè è il secondo me, secondo te, secondo lui. Sono visioni parziali delle persone su dati problemi. Ma la verità, amici, ha un valore oggettivo. La verità non diventa rossa o bianco o verde a seconda dell'applausometro. Chi è che ha parlato di principi non negoziabili? Ratzinger. Ma ditemi, l'aborto, facciamo il referendum? No, l'aborto è uccidere un figlio nel grembo materno. No. Cioè, no, facciamo la dare alle donne il diritto del pollice verso. Allora, facciamo il referendum. Via, 90 contro 10. L'aborto è legge. Amici, ma la verità non ha bisogno degli applausi, Capito? La famiglia, uomo-donna, vediamo se funziona, mettiamola all'applausometro, 70 contro 30, ma non perché 70% democraticamente hanno votato così, è vero così. Vedete, oggi siamo a questo punto, il prevalere delle opinioni soggettive sulla verità che è oggettiva. Ma lo capite a che cosa siamo arrivati a questo? Alla totale distruzione dell'uomo. Scrive Giovanni Paolo, quando il potere cerca di convincervi che non esiste nessuna verità immutabile, tutto è cambiabile, circa ciò che è bene e male per l'uomo, ma è tutto è negoziabile dalle convenzioni sociali, dalle forme democratiche, dai governi che comandano, è come dirvi che in qualunque momento ogni scelta vale il suo contrario, è logico. Se questa verità per te è X e per me è Y, e non è vera per tutte e due, cioè io nego quell'altro e lui nega il primo, capite? È la distruzione dell'uomo. Una tale libertà è una condanna, perché presuppone una totale neutralità di ciò che esiste, presuppone che ciascuno sia originariamente e completamente solo. Amici, Giovanni Paolo parlava questo linguaggio, state attenti ai mercanti del nulla che fanno come Nabucodonosor, vengono con i flauti, con le arpe, con l'arpicordo, con la cetra, a incantare, sono ingannatori dei serpenti a sonagli. State attenti se fanno uso della ragione per convincervi, ma non è così. Gesù ci dice: voi conoscerete la verità e questa vi farà liberi. Amici, chi è libero? Parola difficile, eh? Chi è libero? Chi è libero? Tanti concetti. Mi raccontava una professoressa, mentre stava parlando a scuola con una mamma di un ragazzo, in fondo alla classe i diciottenni stavano facendo pugni, discutendo animosamente. La professoressa si ferma e dice: ma che fate? Cioè, professoressa, siamo maggiorenni, facciamo ciò che vogliamo. Ma bella scuola, eh? Facciamo ciò. Quella ragazza sorride perché abbiamo fatto un discorso con lei, anzi, eh? Amici, ma libertà non è fare ciò che uno vuole. Io sono libero di darti uno scorsone, uno schiaffo, ma non sono libero. Sono fisicamente libero, ma moralmente schiavo. Non ti posso offendere, io ti mando a quel paese, sono libero. No, 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 non sei libero, sei schiavo dei tuoi impulsi, dei tuoi istinti. La violenza sulle ragazze, mamma mia, ieri avete sentito, ieri, l'altro ieri, è una cosa vergognosa. Guardate che è una cosa di emergenza, eh. L'uomo che si sente il maschio, padrone della femmina e della donna, padrone assoluto. Amici, ma dove c'è scritto? Io con te rompo la relazione perché oggettivamente non andiamo d'accordo, ma io ti ammazzo, e ammazzo anche i figli. È cronaca di tutti i giorni. Ma ditemi, amici, ma questa è libertà? Ma questa è verità? O è la più nera schiavitù? Ecco oggi a che punto siamo arrivati. Quando stacchiamo la verità dalla libertà, si diventa schiavi. Libertà non è libero chi fa ciò che vuole, non facendo ciò che deve, né chi fa ciò che deve, ma non facendo ciò che vuole. È un giochino di parole. Amici, cos'è la libertà? La libertà è la capacità di essere liberi nello scegliere nel bene la cosa migliore. Questa è la libertà. Fare il male non è scelta di libertà, è schiavitù. La libertà si ha nell'ambito del bene, e nell'ambito del bene scelgo liberamente ciò che è il migliore. Quindi, lo ripeto, non è libero chi fa ciò che vuole, comodo mio. Com'è, ragazzina mia, che ti ha detto il tuo papà? Finché in casa mia fai quello che vuole il papà, se no, fuori di stivali. Brava. Tu hai detto: papà, grazie, è così che si ragiona. Ringrazialo, ti educa bene. Né chi fa ciò che deve, ma non lo fa liberamente. È schiavo. Io devo fare liberamente ciò che devo. E che devo? Il mio bene. Devo raggiungere il mio bene. Libertà è fare ciò che vogliamo facendo ciò che dobbiamo, o fare ciò che dobbiamo liberamente. Amici, vedete, questo concetto ai ragazzi bisogna spiegarglielo, La libertà non è capriccio, non è volgarità, non è offesa. Vedete, oggi ci si rifugia nella coscienza. Attenti, un altro grosso pericolo del mondo moderno. Oppure, oggi prevale il concetto di prassi sulla verità. Che vuol dire? Il mondo è fatto così, accettiamolo, ma guarda che è sbagliato. No, dobbiamo andare incontro a questo mondo, dobbiamo andargli incontro, abbracciamoci tutti. No, tesoro, no. La prassi non può essere mai sganciata dalla verità. La verità è il punto a cui dobbiamo riferirci sempre per essere liberi e per compiere azioni buone o cattive, per giudicarle. Capite com'è importante? Oggi vale il comportamento, ma gli uomini sono fatti così, andiamo gli incontro. No. Gesù che ci ha detto: io, voi siete nel mondo, universo, ma non siete del mondo, della mentalità del mondo. Il bianco non è il nero e il nero non è bianco, il bianco nero è juventino, ma non siamo juventini e quindi andiamo. Capite, amici? Importante questo, Il bianco non è nero, il nero non è bianco. Vedete, la coscienza non è un'opinione. Oggi vi dico queste cose. Secondo me, io la penso così e nessuno mi può contrastare. Anzi, sapete come si chiama questo? Relativismo ideologico, che genera l'anarchismo morale. Che vuol dire? Parole grosse, ma io ve le traduco un po' male. Io penso come mi pare per fare quel che mi pare. Penso come mi pare per fare quello che mi pare. E nessuno mi può contrastare. Anzi, i miei pensieri, i miei desideri devono diventare legge. E nessuno mi può sindacare. Amici, è il trionfo del puro socialismo distruttore. Siamo oggi a questo. Meditatele queste cose. Io ci sto tutto il giorno a contatto queste cose qua. Vedete, non è la coscienza un'opinione, è la voce che ci comunica in nome di Dio le esigenze fondamentali della nostra umanità. Gesù, vedete, paragona la coscienza all'occhio e dice: quando l'occhio non vede, è tutto il corpo che è delle tenebre. La coscienza morale, quindi, va educata, va formata. Un'altra stortura di oggi. Io agisco secondo coscienza. E anche il bombarolo, anche il musulmano che ci taglia la testa agisce secondo coscienza. Sì, sì, secondo la mia coscienza ci taglio la testa. E no. Capite quindi l'errore dove sta? Quindi la coscienza va educata. Dovremmo dire in termini molto precisi: io agisco secondo una coscienza formata e illuminata dal Vangelo. Scrivete queste cose, che oggi non le sentite più nelle parrocchie, nelle chiese. Nessuno più dice queste cose. Io ve le dico perché è la verità. Una coscienza, non una coscienza. Le coscienze è come il ponte di Brooklyn, gomma americana. È chiaro, c'è la coscienza lassa, la coscienza stretta, la coscienza grassa, quella supina. Troppe coscienze ci sono. Amici, la coscienza è una sola. È la voce di Dio che ti dice: guarda, riferisciti alla legge naturale per sapere se i tuoi comportamenti sono giusti o sbagliati. Tutto qui. Ma tutte queste cose che vi racconto io oggi, manco più, capito? Ecco perché ci insisto. Fuori non le sentite da nessuno. La coscienza non è un'opinione. Quando il tuo occhio non vede, è tutto il tuo corpo che non vede. Quindi la tua coscienza va educata, va formata, perché nessun uomo vive in una campana di vetro, ma vive sotto l'influsso di molteplici fattori positivi, negativi. Quindi è necessario prendersi cura di questa formazione della coscienza. E uno dei fattori che forma la coscienza, e qui cito un autore greco prima di Cristo, Plutarco, che dice: uno dei fattori importanti formatori della coscienza è la legge, perché la legge crea un costume, e il costume crea, è come l'abitazione, l'ethos greco. Un sapiente pagano, Plutarco, diceva: noi dobbiamo combattere per avere buone leggi più che avere solide mura. Capite, amici, come questo com'è importante, eh? Uno dei fattori, la legge. Ma oggi noi, che diceva già Cicerone, guardate, ecco, ieri parlavo ai vostri ragazzi, la cultura, siete ignoranti, andate a sentire la voce dei secoli che ci hanno trasmesso i greci, i romani, i babilonesi, gli egiziani. Oggi tavola rasa, la gran parte di questi ragazzi, basta che stanno chi è Guccini, chi è Pausini, chi è quell'altra, tutto bene, ma non sanno più niente. Non sanno più niente della Divina Commedia, del Manzoni. Non conoscono più Leopardi, ma sanno tutte le strofe delle canzoni dei moderne. Ecco i nostri ragazzi. Ma fin dalle elementari non imparano più a memoria l'infinito dei Leopardi. Io tutti i giorni lo vado a rileggere per quanto mi conquista il cuore e la mente. Ignoranti come le capre. Amici, dobbiamo, dice, scrive Plutarco, combattere per avere leggi buone più che per avere le mura. E allora, ultima domanda: ma da chi vogliamo essere comandati noi? Dalle opinioni variabili, mutevoli, o dalla verità? Dal potere che domina e asservisce, come i poteri civili, o dal potere che serve, che si fa umile e servitore? Da un re che ti domina schiacciandoti, o dal re che ti riempie il cuore di amore, che nulla possiede e non è posseduto da nulla dei falsi valori? Amici, io vi dico, sapete una sola parola? Scegli. Pilato cosa ha scelto? Non lo so. Ha condannato, quindi una scelta malvagia. Io l'ho fatta la mia scelta. Io scelgo Gesù Cristo, mio re, anche se oggi è anacronistico. Voi pensateci bene, rifletti, scegli e vivi.